Dunque, alla vigilia dell'anno elettorale 1988, l'amministrazione Reagan sembrava oppressa da problemi che non sembrava essere capace di risolvere. Però il Partito Repubblicano e i destini del Partito Repubblicano vennero risollevati dal nuovo clima di pace che era scandito dai colloqui, come abbiamo visto, tra Reagan e Gorbaciov e che stavano portando alla conclusione della guerra fredda. Una pace molto, diciamo, a cui tendevano ormai tutti i cittadini americani, la gran parte dei cittadini americani, e che restituì una parte di quell'ottimismo che era stato eroso dalla battuta d'arresto dell'economia. Reagan, dopo due mandati, usciva di scena, rimaneva un leader molto carismatico per tutto l'elettorato conservatore. E il rappresentante comunque di una importante svolta nel campo della politica internazionale. Il candidato del Partito Repubblicano fu George Bush, che era stato vicepresidente di Reagan per tutti i due mandati. Bush imperno la sua campagna elettorale sulla promessa di non aumentare il carico fiscale e sostenne il liberismo economico, che come sapete è stato uno sempre dei grandi, diciamo, valori della politica estera americana, dei valori da esportare, no? Il libero commercio, il liberismo economico. Quindi Bush portava avanti in gran parte e portò avanti, almeno in gran parte, la politica economica del suo predecessore, nonostante appunto la crisi economica del 1987. Al momento del voto, George Bush vinse su il candidato democratico Dukakis con il 53% del voto popolare e conquistò 40 stati. La maggioranza che Bush ottenne rifletteva la divisione del paese per linee economiche. Bush conquistò il Sud e vinse tra gli elettori bianchi e maschi, ma soprattutto riuscì ad affermarsi grazie al voto degli stati più benestanti della popolazione, che si recarono molto numerosi alle urne. Per 2 anni il presidente godette di un'elevata popolarità sulla base delle aspettative ottimistiche innescate dalla fine della guerra fredda e poi, come vedremo, dalla vittoria della prima guerra del Golfo contro l'Iraq. Ma dopo poco il peso del debito pubblico accumulato negli anni Ottanta si manifestò con forza e Già dall'inizio degli anni 90 la fase recessiva divenne molto importante. Quindi fino all'ultimo trimestre del 1992 il paese attraversò una recessione non particolarmente intensa, ma straordinariamente lunga. La produzione ristagnava, il mercato edilizio era fermo, la disoccupazione riprese a salire e le aziende cercavano in ogni modo di ridurre i costi, delle proprie strutture per aumentare la loro competitività. A soffrire della crisi erano quelli che venivano chiamati gli white collar, anche la classe media impiegatizia. E in più, la crisi economica approfondì, molto la disuguaglianza sociale e, diciamo, la disuguaglianza di razza e, di etnia. Quindi, il presidente Bush già dal 1990 fu molto meno popolare, tra il pubblico e l'opinione pubblica, statunitense, anche perché, anche la sua amministrazione aveva tagliato nuovamente l'assistenza sociale, le politiche di welfare, e affrontava il tema della povertà soltanto attraverso la repressione, diciamo, della criminalità che si stava diffondendo a causa del grave disagio sociale. Però questo approccio conservatore al disagio sociale divenne sempre più impopolare, tanto che nelle elezioni del 1992 a vincere fu il democratico Bill Clinton. Il paese all'inizio degli anni 90 era formato in grandissima parte da cittadini, uomini e donne, che non avevano assicurazione sanitaria. A rischio erano soprattutto i lavoratori disoccupati per lunghi periodi di tempo. I programmi Medicare e Medicaid, che dovreste ormai conoscere, vennero tagliati e furono ulteriormente limitati. Gli anni 90, i primi anni 90, furono anche di nuovo il periodo continuò, diciamo meglio, la fase del movimento della crescita, del movimento ambientalista, e all'interno dell'amministrazione americana ci fu una divisione tra chi credeva, diciamo, in quello che venne chiamato l'effetto serra, cioè il surriscaldamento del clima dato dalle emissioni di anidride carbonica, dall'eccesso di emissioni, e chi invece sosteneva che non fosse così. Nel giugno del 1992, quindi era ancora presidente Bush, fu organizzato un summit che si chiamò l'Earth Summit, il summit sulla Terra, e fu adottato un protocollo internazionale sul riscaldamento globale. Ma il presidente Bush, che partecipò alla conferenza e firmò l'accordo, si rifiutò di impegnare gli Stati Uniti su questioni specifiche. Del resto, il Congresso aveva approvato nel 1990 il Clean Air Act, che trovate allegato alle elezioni su Moodle, e che stabiliva delle nuove regole per limitare la pollution, quindi l'inquinamento ambientale, ma questa legge, il Clean Air Act, era anche una legge molto di compromesso con le compagnie petrolifere che operavano in Alaska e nei territori del New England, perché non si voleva ridurre troppo la loro produzione. Nel 1990-91 la guerra del Golfo fu il primo conflitto della storia contemporanea a suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle questioni ambientali mentre la guerra era ancora in corso. Ancora all'inizio degli anni 90 la povertà era accoppiata, come vi dicevo, con le discriminazioni razziali. E la povertà afroamericana riempiva di fatto le carceri degli Stati Uniti, perché molti poveri sceglievano, diciamo così, se si può dire scegliere, la microcriminalità o compreso lo spaccio. E tra il 1960, considerate il 1980, i tassi di criminalità tra gli afroamericani erano triplicati, e tra il 1985 e il 1990 l'uso di droghe crebbe nei ghetti del 35%. Per molti leader afroamericani, ma ne riparleremo, la società bianca era incurabilmente razzista e gli afroamericani dovevano battersi per l'autonomia e il separatismo. Quindi, come vedete, anni critici dal punto di vista economico, ma anche della conduzione politica. E veniamo alla politica estera. In una serie di discorsi tenuti tra il 1990 e il 1991, durante la crisi che era scoppiata in seguito all'invasione dell'Iraq del Kuwait, George Bush proclamò l'avvento, cito, di un nuovo ordine mondiale, un ordine in cui sarebbe prevalso il principio di legalità e non la deregolamentazione dei rapporti internazionali. Per Bush gli Stati Uniti avrebbero dovuto avere il ruolo di pacificazione e realizzare la promessa e la visione dei loro padri fondatori. Quindi era una visione universalistica e quasi wilsoniana, cioè vicina ai valori dell'universalismo internazionalista di Woodrow Wilson, che pure era, come sapete, era stato un presidente democratico e non repubblicano. Le Nazioni Unite sarebbero state importanti per mantenere quest'ordine internazionale. In Europa intanto si stava accelerando la riunificazione della Germania, che rischiava di destabilizzare il quadro europeo. E questo fu il primo grande problema che l'amministrazione Bush dovette affrontare. Per affrontare questo problema, perché gli Stati Uniti non volevano scontentare l'Unione Sovietica, con cui si era trattato per la fine della Guerra Fredda, l'Unione Sovietica che era in grande crisi e che si sarebbe disintegrata nel 1991. Quindi Bush cercò di mediare e di guidare il processo di riunificazione tedesca, coinvolgendo nelle consultazioni sulla riunificazione l'Unione Sovietica, la Gran Bretagna e la Francia. E questa consultazione culminò nella firma del trattato del 12 settembre 1990 tra le due Germanie e le quattro potenze che avevano occupato il paese al termine della Seconda Guerra Mondiale, quindi Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran Bretagna. In seguito all'accordo che venne firmato, i quattro paesi rinunciavano ai propri diritti e la Germania riacquistava la piena sovranità formale, procedendo alla riunificazione. Quindi Bush condizionò la riunificazione della Germania alla permanenza della Germania nella NATO, quindi nell'organizzazione di difesa dei paesi occidentali, e in cambio offrì all'Unione Sovietica un pacchetto di aiuti economici. Questa decisione di riammettere la Germania però unificata, quindi non solo quella occidentale, nella NATO, fu molto contrastata da Gorbaciov, che all'interno del suo paese doveva confrontarsi con una forte opposizione del fronte conservatore. In realtà la riunificazione della Germania non causò le lacerazioni diplomatiche che si temevano e non catalizzò una alterazione, diciamo un cambiamento degli equilibri geopolitici dell'Europa. Semmai le difficoltà furono all'interno della Germania, dove le modalità con cui fu gestita la riunificazione portarono ad aprire una lunga fase di crisi economiche. Ma fu meno difficile, diciamo, sul piano internazionale. Quindi Bush pensò che, avendo risolto il problema della Germania, che aveva considerato molto spinoso, fosse possibile costruire un nuovo modello di relazioni transatlantiche tra gli Stati Uniti e l'Europa, i paesi europei, e che questo nuovo ordine transatlantico potesse rimpiazzare il bipolarismo della Guerra Fredda. Ma in realtà era una visione molto ottimistica, perché in Europa centro-orientale riemersero tensioni tra diversi gruppi nazionali, che riemersero in gran parte anche perché la Guerra Fredda era finita e quindi non c'era più il controllo, diciamo, garantito dall'ordine bipolare. Le tensioni si manifestarono in modo particolarmente drammatico nella Federazione Jugoslava. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamarono la propria indipendenza. La Serbia mosse guerra ai due nuovi stati per prevenire la dissoluzione della Federazione Jugoslava, ma soprattutto perché voleva conquistare il maggior territorio possibile prima della divisione del paese. Gli scontri in Slovenia terminarono rapidamente, quelli in Croazia e Serbia invece erano destinati a durare a lungo ed aprire una crisi drammatica di guerre in quella che divenne poi la ex Jugoslavia. E qui l'amministrazione Bush dimostrò di non avere una grande lungimiranza, di non capire l'importanza di questa crisi. E quindi gli Stati Uniti furono in gran parte, almeno all'inizio, piuttosto passivi, anche perché dettero priorità ad altri teatri di guerra e di crisi e di guerra anche, e soprattutto all'Iraq, che si erano aperti, diciamo, in parallelo con la crisi della Jugoslavia. E la volontà di non creare ulteriori tensioni con l'Unione Sovietica e con Gorbaciov portarono Bush e gli Stati Uniti a non assumere una posizione di fermezza nei confronti della Serbia. Il problema però del scarso intervento iniziale degli Stati Uniti in questa crisi fu legata anche a una vecchia concezione della Guerra Fredda, una concezione di, appunto, contrapposizione bipolare che impediva la comprensione delle guerre della ex Jugoslavia. Il conservatorismo di Bush fu evidente anche in un'altra crisi che l'amministrazione si trovò a fronteggiare, e cioè quella che fu creata nell'agosto del 1990 dall'invasione dell'Iraq da parte del Kuwait, dell'invasione irachena, scusate, da parte dell'Iraq del Kuwait, cioè l'Iraq invase il Kuwait. Questa guerra, che era combattuta dall'Iraq di Saddam Hussein sia per acquisire una posizione di leadership del mondo arabo, sia per avere il massimo controllo delle risorse energetiche e petrolifere della regione, e Kuwait era ricco di pozzi di petrolio, fu una crisi che gli Stati Uniti affrontarono con modalità nuove, soprattutto sul piano militare. Gli Stati Uniti furono colti di sorpresa dall'attacco iracheno al Kuwait e intervennero per fermare la guerra e fermare l'occupazione del Kuwait, cercando una alleanza multilaterale e la copertura, diciamo così, delle Nazioni Unite, che approvarono varie risoluzioni che condannavano l'azione irachena e l'occupazione appunto del Kuwait, chiedendo una scadenza per il ritiro delle truppe che occupavano il paese. Il 16 gennaio 1991 prese il via l'operazione statunitense, che prese il nome di Tempesta nel Deserto, perché fu un'operazione molto veloce a cui parteciparono anche i paesi alleati degli Stati Uniti, e l'Iraq fu bombardata massicciamente e l'Unione Sovietica assunse una posizione di sostanziale neutralità nel conflitto. Alla fine di febbraio del 1991, Bush poteva annunciare la fine della guerra e la liberazione del Kuwait. Negli Stati Uniti gli indici di popolarità del presidente arrivarono al 90%, nonostante i problemi legati alla crisi economica, e le vittime statunitensi e delle forze alleate furono 400, in gran parte appunto statunitensi, ma quelle irachene oscillarono tra le 20.000 e, secondo alcuni rapporti, addirittura 200.000, soprattutto tra i civili. Ma la popolarità di Bush crollò quasi subito, perché le aspettative della popolazione americana che questo conflitto potesse essere la premessa di un nuovo ordine mondiale furono immediatamente disattese. Dunque la politica estera di Bush, anche se segnata da questo parziale successo, fu una politica estera che i cittadini americani non vedevano di buon occhio, perché la crisi irachena, che aveva previsto un embargo nei confronti dell'Iraq e quindi con tante reazioni da parte di Saddam Hussein, delle truppe irachene, atti di guerriglia nei confronti degli Stati Uniti, quindi la crisi irachena in qualche modo si sarebbe cronicizzata e le tensioni nella ex Jugoslavia si sarebbero lo stesso radicalizzate. Quindi l'elettorato americano chiedeva un cambiamento di rotta e questo cambiamento si verificò appunto nel novembre del 1992 con l'elezione di Bill Clinton.